E con questa sera iniziamo anche questo percorso biblico di quest'anno, che facciamo sul libro dell'Esodo. Prima dico, a mo' di introduzione a tutto il percorso, la differenza tra quello che facciamo quest'anno e quanto abbiamo fatto lo scorso anno. Lo scorso anno, come corso biblico, abbiamo fatto una panoramica generalissima sull'Antico Testamento, vi ricordate? È stato proprio un volo panoramico, dove abbiamo guardato le cose molto, molto a carattere generale, giusto per capire come si è composto l'Antico Testamento, di quali libri era fatto e quali erano i contenuti fondamentali delle parti centrali. Quest'anno noi ci focalizziamo, cioè concentriamo la nostra attenzione su un libro solo, che è il libro dell'Esodo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questo libro ci accompagna per tutto l'anno, tranne i tempi forti, Avvento e Quaresima, almeno fino al mese di maggio. Pertanto, ciò comporta che potremo guardarlo con più calma, senza fare le cose di corsa come le abbiamo fatte l'anno scorso. Guardarlo con più calma vuol dire dedicarsi anche alla lettura del testo. Quindi, non questa sera che introduciamo il libro in sé per sé, ma nelle altre sere noi leggiamo proprio la parola di Dio, quindi la Bibbia in mano sarà importante, molto più importante dello scorso anno, che alcune volte consultavamo, altre volte no. Quest'anno la usiamo sistematicamente. Il fatto che affrontiamo un solo libro e lo affrontiamo con calma deve far procedere con calma un po' tutti. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci potranno anche essere delle sere in cui uno, partecipando a questo corso, finisce i tre quarti d'ora di presentazione, di spiegazione, dicendo: mi pare che questa serata non è stata una serata esaltante, non mi abbia dato nulla, non mi abbia comunicato nulla. Cioè, quando si affronta un libro con calma e lo si legge, si passano anche delle stagioni di aridità, ci tengo a dirlo, soprattutto nell'Antico Testamento. Non è che uno può venire qui ogni 15 giorni dicendo sarà sempre la serata esaltante, perché la Bibbia richiede pazienza, soprattutto l'Antico Testamento. E i concetti, le intuizioni arrivano come sintesi dopo un lungo e paziente lavoro di analisi del testo. Siccome quest'anno usiamo questo metodo, io chiedo a chi parteciperà, adesso questo è il primo incontro, vi rendete conto di come sarà il taglio, io chiedo a chi parteciperà questa pazienza. Affrontare un testo vuol dire andare con più calma, sotto tutti i punti di vista, rispetto a quanto abbiamo fatto l'anno scorso. Abbiamo dato un titolo Esodo molto semplice, ma sarebbe corretto che il titolo fosse lettura spirituale dell'Esodo. E anche quest'ultima annotazione ci differenzia dallo scorso anno. Lo scorso anno noi abbiamo dedicato molto tempo a come si erano formati i testi. Chi era presente si ricorda, no? L'incastro di varie tradizioni. Una tradizione yavista, una tradizione eloista, l'idea dei mattoni che compongono piano piano tutto il corpo della Bibbia. Era una lettura che non aveva tanto un profilo spirituale, aveva un profilo storico, un profilo letterario, per capire la composizione del testo. La lettura che facciamo quest'anno, affrontando in un anno tutto un libro, è una lettura che ha un carattere più spirituale. Evidentemente io qualche indicazione sul senso storico di quello che andremo a trattare ve la darò, ma proprio qualche indicazione, perché ciò che mi starà a cuore è comunicarvi il significato spirituale del libro, perché la Bibbia è un libro fatto così. L'anno scorso ce lo dicevamo, non è un libro storico. Indagare la Bibbia, con i criteri della storiografia è fare un errore. Perché un libro spirituale è stato scritto per chi ci si possa accostare in ultima analisi con un criterio spirituale, cioè per trovarne un nutrimento per la sua vita spirituale, la sua vita interiore. Questo mi sembra importante e vi serva come criterio per approcciarvi. Quindi un solo libro, armarsi di pazienza, una lettura spirituale. Remotamente, quindi vuol dire come retroterra, questo percorso servirà a chi deciderà nel mese di aprile di partecipare al pellegrinaggio in Egitto. Però ci tengo, e sapete che così non uso in questo caso le parole a sproposito, a dire remotamente. Questo non è la preparazione al pellegrinaggio in Egitto. Questo corso non è la preparazione al pellegrinaggio in Egitto. Se qualcuno è venuto perché dice vengo perché così, no, non parleremo mai delle tappe che faremo nel pellegrinaggio, parleremo di chi si iscriverà, non diremo mai questa cosa è venuta lì perché lì poi ci andremo, ecco vedremo questo, no, questo è un corso biblico sull'Esodo. A chi parteciperà al pellegrinaggio in Egitto, questa cosa sarà utilissima per vivere delle emozioni e delle intuizioni particolari là su quella terra. Chiaro quindi? Un libro solo, pazienza, lettura spirituale, remota preparazione al pellegrinaggio. Con questo noi ci possiamo introdurre. Il libro dell'Esodo è il secondo libro del Pentateuco. Pentateuco abbiamo visto l'anno scorso con i primi cinque libri della Bibbia, che gli ebrei chiamano anche Torah, che significa legge. Quando sentite la parola Torah si intendono i primi cinque libri. Il secondo è l'Esodo. La Genesi, il primo libro, dal capitolo 11 in avanti, è una sorta di preparazione agli avvenimenti dell'Esodo. Cioè, la Genesi racconta le vicende di Abramo, Isacco e Giacobbe, fino al momento in cui i figli di Giacobbe vanno in Egitto a causa della carestia. E in Egitto si stabiliscono. Da lì si è creato lo scenario per introdurre l'Esodo. Perché dico questo? Perché nella mentalità della Bibbia l'Esodo è molto più importante dei patriarchi. Sia chiara questa cosa. Abramo, Isacco e Giacobbe, la cui esistenza storica è da porre sotto un punto di domanda, Abramo, Isacco e Giacobbe, la cui esistenza storica è da porre sotto un punto di domanda, sono una sorta di introduzione all'Esodo. Perché per la Bibbia e per l'ebreo l'Esodo è il libro fondamentale. Perché racconta come il popolo ha iniziato a nascere come popolo. Quindi, essendo questo il centro, tutto ciò che ha preceduto è stato una sorta di allenamento, passatemi la parola, per arrivare al momento supremo della gara, tra virgolette, della competizione, che è il libro dell'Esodo. Tant'è vero che chi ha un po' di dimestichezza con la celebrazione della Pasqua ebraica sa benissimo che quando gli ebrei celebrano la Pasqua ebraica, terminano, più che terminano, al centro della celebrazione della Pasqua ebraica, hanno questa frase: ciascuno deve considerarsi come se lui stesso fosse uscito dall'Egitto. Allora, io è proprio da questa frase che voglio partire per cominciare a parlare dell'Esodo. Se per questa fede, la fede ebraica, che è quella che è stata in qualche modo madre della nostra fede cristiana, l'Esodo è così importante che ciascuno è invitato a considerare se stesso come liberato dalla schiavitù del faraone, vuol dire che Israele ci offre già la chiave di lettura dell'Esodo. La chiave di lettura dell'Esodo è questa. Come Dio è intervenuto e ha liberato questo popolo dalla schiavitù e gli ha dato un'identità, così Dio interviene nella tua vita, ti libera dalle tue schiavitù e ti dà un'identità. Questo significa che ognuno consideri se stesso come se lui stesso fosse stato presente in quel momento per uscire dall'Egitto. Capite? Allora, il libro va riletto con questa chiave, che è una chiave assolutamente spirituale. Quando uno prende in mano una pagina dell'Esodo, deve subito domandarsi questa pagina come si attualizza nella mia esistenza. Ma non per una moda, perché adesso è di moda affrontare la Bibbia così, no, perché il popolo di Israele stesso ci ha offerto, nella celebrazione della Pasqua ebraica, questa chiave di lettura. Ciascuno si consideri lui stesso uscito dall'Egitto. Quindi consideri come le vicende dell'Esodo toccano, penetrano, trasformano, interpretano la sua stessa vita. Allora, prima ne facciamo alcune suddivisioni, quindi questa sera guardiamo proprio il libro nel suo insieme, in toto, dove c'è il secondo asterisco. Dal punto di vista letterario si ritrovano nell'Esodo, come in tutto il Pentateuco, materiali di svariatissima provenienza, risalenti a epoche, a sensibilità culturali e tradizioni teologiche differenti. Questo non ci deve sorprendere. abbiamo dedicato quasi tutto il corso biblico dell'anno scorso a esplorare questa cosa. Ogni libro della Bibbia è fatto da pezzi diversi, messi insieme da redattori. Ok? I libri non sono stati scritti con uno che si è messo lì e ha fatto il resoconto degli avvenimenti. No, i libri sono stati scritti centinaia di anni dopo gli avvenimenti, da persone che hanno raccolto racconti diversi, che provenivano da fonti diverse e da gruppi culturali diversi. Queste persone le hanno messe insieme e hanno usato alcuni criteri interpretativi come colla di quei testi. Ci siamo? Anche l'Esodo è così. Ma poi quando lo leggeremo vi accorgerete che ci sono delle ripetizioni clamorose, che ci sono delle sviste clamorose, che il popolo di Israele sembra a un certo punto prendere una strada, poi improvvisamente ne prende un'altra, tu leggi il testo e non si capisce perché, se uno avesse sotto in mano una cartina. Il perché è semplicissimo. Un gruppo ha tramandato una tradizione, hanno fatto una certa strada, un altro gruppo ha tramandato un'altra tradizione, hanno fatto un'altra strada. Le hanno messe insieme e la svista, se uno legge tutto il libro dall'inizio alla fine, appare, balza subito all'occhio. Quindi tradizioni teologiche differenti, gruppi differenti che sono stati a un certo punto raccolti e cuciti insieme con alcuni criteri. E vedremo quali sono questi criteri. Si possono sommariamente suddividere tali materiali in due categorie generali. Materiali di carattere narrativo e materiali di carattere legislativo. Quindi nell'Esodo ci sono racconti e leggi. Già questo ci deve un pochino far aprire un orizzonte. Noi, se pensiamo all'Esodo, pensiamo al Mar Rosso che si apre, giusto? Al passaggio nel deserto, al vitello d'oro, ai 10 comandamenti, ok? Diciamo 3-4 episodi fondamentali. A Mosè, va bene, la vicenda di Mosè, le 10 piaghe d'Egitto, pensiamo a questo. Questo però è fino al capitolo 19 dell'Esodo. Dal 20 in avanti ci sono una serie di leggi che arrivano a disciplinare la vita del credente israelita fin nei minimi particolari. Come si deve vestire, come si deve alimentare, cosa deve fare il giorno di sabato, cosa non può fare. Leggi che se le accostiamo noi ci appaiono tremendamente aride, no? Pesanti. Però cominciamo a considerare già questo. Ah, l'Esodo non è soltanto il racconto di Mosè dell'uscita. C'è tutto un blocco, la metà del libro, che è legislativo, che è una legge. Quindi, due tipi di materiali. Voi cominciate a capire, era impossibile che una stessa persona scrivesse cose così differenti tra loro. Immaginatevelo, immaginatevi uno che anni, anzi centinaia d'anni dopo, raccoglie insieme tutte queste tradizioni, tutti questi racconti. Raccoglie il racconto dell'uscita dall'Egitto, raccoglie il racconto del Mar Rosso, raccoglie il racconto del vitello d'oro e comincia a raccogliere le leggi più importanti. Perché lo fa? Perché dice, io devo far capire a questa gente che le leggi più importanti che abbiamo vengono da quel momento là, dal momento in cui Dio è intervenuto nella nostra storia e ci ha liberato. Si capisce l'opera del redattore dietro? Si capisce l'opera del redattore? L'anno scorso dicevamo sempre abbastanza continuamente questo slogan, che nella Bibbia i redattori sono quelli che nessuno fila, nessuno sa chi sono e sono i più importanti. Perché è dato un criterio per mettere insieme i libri, per mettere insieme i libri. Allora, sostanzialmente noi possiamo dividere questa approssimazione. Ci sono i capitoli dall'1 al 18 che sono racconti. Poi andando a casa ve lo sfogliate, non leggerlo, sfogliate l'Esodo e vedete che arriva fino al 18 racconti. Dal 19 al 40 leggi, cioè contenuti di intonazione giuridico-legale. Dal punto di vista tematico, quindi, quello era dal punto di vista letterario, nel senso che proprio cambia il modo di raccontare, cioè se uno legge l'Esodo ha questa impressione, arriva fino al capitolo 19 e tutto gli scorre, anzi lo avvince. Arriva dal capitolo 20 in avanti, fa una fatica tremenda ad andare avanti, perché è un canone, è come un codice di diritto legislativo dal 20 in avanti, no? E dice, mamma che noia, si arena, sui capitoli dopo un po' si arena, dice, no, non ce voglio. Prima, se deve leggere i capitoli prima, dice sì, no, beh, vado a leggere. Poi dal 20 in avanti cominciano, che peso, non c'ho voglia, non c'è dietro. Cambia proprio il linguaggio, capite? Il modulo letterario è differente. Il modulo tematico, cioè dal punto di vista tematico. L'Esodo ha offerto da sempre alla meditazione dei credenti i temi fondamentali della rivelazione. Volendo abbozzare una suddivisione utile per la lettura del libro, si potrebbero indicare i seguenti nuclei tematici. Il tema della grazia e della liberazione, corrispondente al racconto dell'uscita. Uscita equivale al termine esodo, esodo vuol dire uscita, degli ebrei dall'Egitto, capitoli dall'1 al 15. Il tema del cammino nel deserto, dal 15 al 18, e il tema dell'alleanza, che ricopre gli avvenimenti del Sinai e successivo. Allora, ci siamo letterariamente due blocchi, racconti, leggi. Tematicamente, cioè dice i temi di fondo che ci sono, quali sono? La grazia di Dio che interviene e libera, il popolo che cammina nel deserto, l'alleanza che Dio fa con questo popolo. Questi tre temi. Che cosa vuol dire la grazia di Dio che libera? Che cosa vuol dire camminare nel deserto in quella condizione? Che cosa vuol dire essere alleati di Dio? È qui che io mi fermo un attimo per darvi due suggestioni che forse sono le cose più importanti di questa prima serata. Allora, leggendo questo libro è chiaro che la legge giunge, viene data solo dopo che questo popolo è stato liberato. Cioè, la legge avrebbe potuto essere stata data anche prima. La rivelazione di Dio avrebbe potuto accadere anche mentre questo popolo era in Egitto e in Egitto ricevere delle leggi da parte di Dio. Invece questa legge viene data solo quando questo popolo è un popolo libero. Allora, immediatamente questa cosa nella nostra sensibilità occidentale ci fa un po' di contrasto, perché uno dice: la legge, se c'è, tu non sei più libero. Se c'è una legge da seguire, come fai a essere libero? Devi sottoporti a quello che la legge dice. In realtà questa impostazione dal punto di vista spirituale è un'impostazione fondamentale. La legge è lo strumento che viene dato per mantenersi liberi. Se non c'è quella legge, significa che tu sei schiavo del faraone e lì non potevi avere legge perché eri sottoposto a un'altra legge che ti rendeva schiavo. Quindi che cos'è il faraone quando noi applichiamo questa cosa alla nostra vita? Il faraone sono tutte quelle passioni negative che abitano dentro di noi e che ci rendono schiavi. La legge che Dio ci dà è il modo per essere liberi da queste passioni. Soltanto il modo con cui sono impostate le cose apre uno squarcio spirituale incredibile. Se non c'è la legge che ti dice di non desiderare la donna ad altri, tu sarai sempre schiavo della tua passione che te la fa desiderare. Nell'istinto normale dell'uomo e della donna questa cosa succede. E se non c'è una legge che ti dice non la fai, tu sarai schiavo di quell'istinto che te la fa desiderare e ti fa fare dei passi per andare in quella direzione. Si capisce? La legge serve a mantenerti libero da una cosa che dentro di te ti rende schiavo, dal tuo faraone. Non abbiamo uno schiavo, un qualcuno che ci domina come il faraone dominava il popolo d'Egitto, ma abbiamo tanti piccoli faraoni dentro di noi. Capite? Se non c'è la legge che ti dice ricordati di santificare le feste, tu di tua natura, e questo lo sperimentate tutti, potresti tranquillamente dimenticarti che esiste un giorno, il sabato per loro, la domenica per noi, che è dedicato a Yahweh, cioè è dedicato al Signore Dio. Perché sei schiavo di una natura che ti inclina a una sorta di pigrizia. Per essere libero da questa schiavitù della natura che ti inclina a una sorta di pigrizia, tu hai bisogno di una legge che da questa cosa ti liberi. Allora la legge è il segno più grande della libertà, ma della libertà da quelle inclinazioni che abbiamo dentro di noi e che la nostra cultura occidentale confonde con spontaneità. Apro la parentesi da qui, che la nostra cultura occidentale confonde con spontaneità, dicendo che sono giuste perché sono spontanee. Si tratta di vedere da dove viene, no? nel cuore dell'uomo ci sono sempre due principi, uno buono e uno non buono. Non tutto ciò che è spontaneo significa che è buono. Siccome di queste cose noi facilmente potremmo essere schiavi, una legge ci rende liberi da questo, come quella legge fu data a questo popolo per mantenersi libero dal faraone. Quando questo popolo è andato in crisi nei confronti della legge, cioè è andato in crisi nei confronti di Dio e nei confronti di Mosè che lo stava conducendo attraverso il deserto, che cosa chiese a Mosè? Di tornare? Ma è chiarissimo. Più chiaro di così non si può, cioè nel senso che poi la Bibbia non è che si smentisca mai, è di una chiarezza lampante. Noi questa legge la sentiamo come un peso, vogliamo tornare sotto quell'altra legge, no? Che ci rendeva schiavi, ma che infine non ci chiedeva tutto l'impegno che ci chiede quest'altra. Quando vanno in crisi nei confronti della legge di Dio, chiedono di tornare in Egitto, schiavi del faraone. Hanno paura non della libertà, perché sennò sarebbe troppo incomprensibile, capite? Quando si dice che il popolo ha paura della libertà, nessuno ha paura della libertà. Hanno paura di quella libertà che è segnata come dono di Dio attraverso la legge. Di questa libertà hanno paura. Allora, la legge è data soltanto quando sono liberati dal faraone. Perché la legge è il segno della nuova libertà che hanno avuto. Ma che cos'è allora il faraone? Il faraone è in realtà l'emblema di tutte quelle paure, vizi, passioni, chiamatele come volete, che albergano nel cuore di ogni uomo e che lo rendono schiavo. Ci vorranno 40 anni di cammino nel deserto per capire questa cosa. Perché poi non si capisce in un attimo. Tant'è vero che nel cammino nel deserto il popolo di Israele scivola su alcune questioni, il vitello d'oro, le donne di altri popoli rubate, lo leggeremo, le quaglie di cui si vogliono continuamente impossessare dicendo non ci bastano mai, raccogliamole. Dio che gli dice ti basta per il giorno di oggi, no, io lo raccolgo e metto in banca perché non si sa mai, marcisce la manna. Cioè il popolo sperimenta le sue vere schiavitù. E il deserto è una terapia, attraverso la legge che gli viene data, contro queste schiavitù che sono quelle vere. Ci siamo? Quindi, è importante capire perché è strutturato così la legge, solo quando sono liberi, non prima. Ma seconda cosa, Dio interviene nei confronti di questo popolo, lo libera, lo soccorre, comincia a costituirlo come popolo, no? Da un gruppo disperso di persone cominciano a costituirsi come popolo. Questa azione di Dio si chiama grazia. Quando nell'Esodo si dice la grazia di Dio che opera, è questa cosa. Dio interviene e li libera. Allora, solo dopo l'intervento della grazia viene data la legge. Prima ci siamo detti, solo quando sono liberi hanno la legge, che serve a custodire la loro vera libertà. Solo quando c'è stata la grazia viene data la legge. Cioè prima c'è il dono gratuito di Dio che interviene con amore nei confronti del popolo, poi c'è la legge. Dio non dà la legge prima di aver fatto una cosa nei confronti del popolo, e quindi prima che il popolo possa capire che seguire quella legge è il modo di rispondere a un amore ricevuto. Questa fu la logica di Gesù, ma io ci tengo a dire che non è che Gesù alcune cose le ha inventate di sana pianta. Dio ha sempre agito così. Anche per noi oggi, per la nostra vita spirituale, l'adesione alla legge, se non è concepita come una risposta dall'amore di Dio ricevuto, è una pena, è una fatica immane che uno non riesce a capire. Se uno riesce a comprendere quanto Dio prima l'abbia amato, gli abbia fatto dono di cose grandi nella vita, allora la legge diventa il modo con cui risponde a questo amore. Il brano del giovane ricco di domenica scorsa è un po' l'emblema di questa cosa. Gesù, prima di dirgli di andare a vendere quello che aveva ai poveri, quindi di offrirgli una legge, la legge del Vangelo, più rigorosa di quella di prima, fissatolo lo amò. Lo dicevamo nell'omelia di domenica, che se uno salta quel passaggio, non coglie quel passaggio, è naturale che reagisca come il giovane ricco. Ma Gesù fa prima quel passaggio, che è il dono della grazia, solo dopo c'è la legge. Allora, questa è un'impostazione di fondo della vita spirituale. La legge non è lo strumento per guadagnarmi la grazia, che è la cosa che il buon cattolico pensa. Se io rispetto la legge, Dio mi protegge e mi dà i suoi favori. Cioè, questo vuol dire comprarsi Dio, no? Tant'è vero che i profeti, con un'immagine fortissima, dicevano che questo è un rapporto di prostituzione. Io vado e compro una prestazione di Dio. Con cosa? Con il mio obbedire alla legge. Se io vado a messa tutte le domeniche come dice la legge, poi Dio mi dovrà voler bene. E che cavolo, ho comprato la sua grazia andando tutte le domeniche a messa. Questo io ci terrei a dire che non è né l'impostazione dell'Antico Testamento, perché a volte diciamo l'Antico Testamento è un po' così. No, non è vero. Perché la legge, quando viene data, la legge per eccellenza, il decalogo, è data dopo la grazia. Allora, ciascuno nella sua vita di fede dovrebbe dedicare un po' di tempo a comprendere per lui cosa significa questo amore di Dio, se è una parola vuota o se ha un senso questa parola. Cos'è per lui la grazia? Se è semplicemente qualcosa che è campato per aria o se ha un peso? Perché se questa cosa la capisce, allora l'adesione alla legge ha tutto un altro significato. Soprattutto non manda in crisi il volto di Dio quando Dio non accetta di farsi comprare. Nella storia del popolo di Israele, questo sarebbe interessante da indagare, perché è una delle cose che a me è sempre interessato di più, no? Questo popolo ha progressivamente perso questa coscienza. Cioè, quando Gesù è arrivato, il suo messaggio appariva nuovo, perché i dottori della legge del tempo, gli uomini di chiesa del tempo, predicavano un'altra cosa. Capite? La legge era diventata il modo per piacere a Dio. La legge era diventata tutto, molto più grande della grazia. Se qualcuno ha un minimo di assonanza con San Paolo, un pochino, l'anno scorso l'abbiamo fatto, questa è stata una delle battaglie di San Paolo, violente proprio. La lettera ai Romani è tutto su questo tema, il rapporto tra la legge e la grazia. Di San Paolo che dice, ma tu che pensi di salvarti attraverso l'obbedienza alla legge, sei uno stolto. Perché la legge è semplicemente il frutto di un intervento di Dio che c'è stato prima, di un amore di Dio che ti è stato dato prima, di una grazia che tu hai avuto prima. Non è il modo con cui te la conquisti questa grazia. Allora, perché questo popolo col passare dei secoli ha smarrito questa cosa? Questa è una domanda interessante per rileggere tutta la Bibbia. Certe volte la Bibbia uno la può rileggere con qualche chiave interpretativa. Questa è una domanda interessante. Perché si è smarrito il concetto della grazia preveniente rispetto alla legge? E si è fatta diventare la legge uno strumento di sicurezza con cui poterti garantire la grazia. Forse perché è più comoda. Forse perché poi dopo tende al minimo, no? Basta che osservi queste cose. I precetti minimi. Ci si viene a confessare e dice, ma io a Natale, Pasqua, vado a messa, mi confesso. D'altronde l'avete detto voi, perché voi avete messo dei precetti. E dico, lei ha ragione, siamo stati noi a essere pirla. Ha perfettamente ragione. Siamo stati noi che non dovevamo fare queste cose. E dire, c'è un minimo, che se tu fai un minimo, sta tranquillo che sei dentro nel calderone anche tu. No, ma semplicemente dire, c'è una grazia che ti è data prima. Riuscirai a capirlo, che la legge che ti propongo tutta, integrale, è una risposta a questa grazia. Non ce la fai a viverla tutta integrale, ce la farai perché la tua vita cristiana è un cammino. Arriverai in punto di morte che dirai a Dio, Dio, sono riuscito a vivere queste cose, non queste altre, ci penserà Lui a perdonarti. Ma che questo ci faccia smarrire l'idea della preminenza della grazia sulla legge, io dico, questa veramente è una cosa di cui chiedere perdono. Questa è una cosa, ma per noi per primi, eh? Per noi per primi. Se uno capisce che risponde a un amore ricevuto, ci vorranno le modalità giuste per sentire questo amore di Dio, ci vorrà il linguaggio giusto, ci vorranno le esperienze giuste, ma capisce che risponde a un amore ricevuto, non si arrende, con i suoi passi, fa di tutto, capite, per rispondere a questo amore. Ma tutti voi, credo, avete, nella vita siete stati amati, avete percepito l'amore, la maggior parte di voi è sposata, lo potete capire, no? Cioè, anche un matrimonio, io credo, quando arriva a regolamentarsi su questioni minime, facciamo o una relazione uomo-donna, facciamo il minimo per stare insieme, io penso che nessuno di voi mi venga a dire che è una relazione modello quella lì. Si vive di un continuo dono dell'amore, di una risposta all'amore che ti fa fare tutto quello che le tue forze ti permettono di fare. È la stessa cosa, è il rapporto grazia legge. E quando uno legge il libro dell'Esodo, si accosta al libro dell'Esodo e vede come è composto, capisce subito e dice: fischia, ma qui la legge non gli viene data subito. È interessante che non ci sono passi legislativi in tutti i racconti dei patriarchi, no? Cioè che proprio si deve aspettare quel momento, il momento della salvezza per dare la legge. Il momento in cui questi sono alla canna del gas, schiavi, vengono liberati, cioè amati, solo allora c'è una legge. Non ci sono i 10 comandamenti con Abramo, no? Non ci sono le regole precise da osservare con Giacobbe, con Isacco, tant'è vero che questi non le osservano. Perché non ce le hanno. Cioè, Abramo, sua moglie, scusate l'immagine, ma la fa prostituire. C'è il racconto quando va dagli egiziani che ha paura che lo fanno prigioniero, gli dice: di che sei mia sorella. Mi capite? Quanto il discorso della legge fino a quel punto ancora non c'era. Bisognava che questo popolo, che questo insieme di persone, che come una singola persona che fa l'esperienza della fede, arrivasse al punto da sentire l'amore e piangesse per la grazia di Dio che è intervenuta nella sua vita, che gli ha dato la libertà, che l'ha fatto passare dalla morte alla vita, attraversare il Mar Rosso e passare dalla morte alla vita. È la Pasqua. Solo allora possono comprendere la legge. Come i discepoli possono comprendere la nuova legge dello Spirito del Vangelo solo dopo la resurrezione di Gesù. Solo dopo il nuovo esodo, il nuovo passaggio del Mar Rosso, il nuovo passaggio dalla morte alla vita, che è la resurrezione di Gesù Cristo. E vedete, se noi soltanto queste cose qui piano piano le sciogliessimo, le portassimo avanti nel libro dell'esodo, avremmo un'acquisizione grandissima per la vita di fede. Questo significa rileggerla con una chiave spirituale. Lettura spirituale dell'esodo significa questo. Queste due intuizioni, la legge come strumento di libertà, la legge solo dopo la grazia, queste due intuizioni penso che abbiano da dire molto alla vita cristiana, anche da impostarla in una certa maniera. Andiamo via velocemente sul resto della scheda. Questione di carattere storico, che accenneremo soltanto ma senza dilungarci in essa. I documenti, soprattutto quelli egiziani, ritrovati in luoghi archeologicamente significativi, la stele di Merneptah, a Tel Amarna sono stati ritrovati altri cocci di documentazione di scambio tra le varie postazioni egiziane, attestano di una grossa immigrazione di popoli dall'Oriente in Egitto a motivo delle carestie. Quindi questa cosa è fondata dal punto di vista storico, quindi noi possiamo dire che se ci confrontiamo con la storia è reale che la gente di Giacobbe sia scesa in Egitto, okay? Perché ci sono anche fonti extrabibliche che dicono questa cosa. Possiamo dire che sono reali tutti i dialoghi tra Giuseppe e i suoi fratelli? Da un punto di vista storico questa cosa non la possiamo dire, capite? perché non abbiamo nient'altro. Come si fa a valutare una cosa da un punto di vista storico? Generalmente si attinge a fonti extrabibliche. Ok? È vera o non è vera? Questo è un altro paio di maniche. Già l'anno scorso ci siamo dilungati su questa cosa. Il concetto di verità non può essere fondato su un ritrovamento archeologico, ma nemmeno su un concetto scientifico, perché anche la scienza si muove su ipotesi, su moltissime cose. Quindi diciamo, le fonti extrabibliche parlano di popoli che sono emigrati in Egitto a motivo di carestia, e la Bibbia dice che questi emigrarono in Egitto a motivo di carestia. Le fonti extrabibliche, che sono quelle egiziane, parlano di popoli che furono costretti ai lavori forzati per costruire le grandi città deposito di Piton e Ramses. La Bibbia nell'Esodo dice testualmente questa cosa, che gli ebrei furono portati ai lavori forzati per costruire queste due città deposito. Quindi anche questa seconda cosa ha, da un punto di vista storiografico, una conferma. Non ha conferma la fuga o l'espulsione di un gruppo più contenuto di persone dall'Egitto. Cioè non ci sono fonti extrabibliche che parlino dell'Esodo. Ora, questo vuol dire che storicamente non è avvenuto? Noi possiamo dire abbastanza tranquillamente che se sta il periodo storico in cui questa cosa è avvenuta, cioè faraone Ramses e suo figlio che si chiamava Merneptah, quello è il periodo dell'Esodo, in cui avviene l'Esodo, questo periodo qui era un periodo in cui la storiografia egiziana evidentemente tendeva a mettere in evidenza le gesta importanti dei faraoni e dell'impero, non l'eventuale smacco di qualcuno che si allontana dall'impero senza essere in qualche modo fermato, controllato o sconfitto. Primo dato. Secondo dato, che è quello che mi preme far passare: il gruppo che si allontanò dall'Egitto era un gruppo contenuto. I numeri non sono mai fatti nella Bibbia riguardo dell'Esodo, ma si trattava di uno di questi gruppi emigrati per la carestia che poi esce dall'Egitto. Essendo un gruppo contenuto, non è facile che la storiografia egiziana vada a riportare un episodio di questo genere. Mi capite? Quindi ci sono due motivi per dire che se nella storiografia egiziana queste cose non ritornano, non è detto che non siano accaduti. I motivi sono la tendenza a raccontare ciò che era positivo e il fatto che, non essendo un gruppo cospicuo o un intero popolo di centinaia di migliaia di persone, questa cosa fosse passata abbastanza come una cosa non rilevante. Non rilevante. Ci siamo? Poi, se però uno legge il testo dell'Esodo, si accorge che il percorso che il popolo di Israele fa, come vi accennavo prima, a un certo punto subisce delle varianti. Sembra che salgano e vadano via dritti lungo il mare. Adesso dovete un po', come dire, immaginarvela, qui non c'è nessuna cartina, però l'Egitto si trova in questa zona sud, poi c'è il Mar Mediterraneo e qui c'è Israele, ok? Diciamo che così. Sembra che una parte del popolo salga e vada via dritta in Egitto, tranquilla, un'altra che faccia questo lungo periplo girando entrando dall'attuale Giordania. Tutto il motivo dei 40 anni nel deserto sono questi. Allora questo ha portato gli studiosi della Bibbia a ipotizzare due cose. Un primo gruppo è uscito dall'Egitto, allontanato dagli egiziani. E tutto ciò che ha motivato questo allontanamento è la vicenda, il racconto delle 10 piaghe, del fatto che non li volessero più perché erano diventati molesti in qualche modo. Un secondo gruppo è uscito dall'Egitto scappando. Quindi, e tutto questo è motivato dal fatto che a un certo punto il faraone dice: ma perché li abbiamo lasciati scappare? Che è una contraddizione, capite? Se questi sono stati molesti e ti hanno dato fastidio fino alla fine, che tu improvvisamente dici: vabbè, adesso mi ricredo su tutto quello che ho pensato finora, torniamo a riprenderli, ricorriamogli dietro, cioè qui si capisce che ci sono, come dire, due modi di presentare l'Esodo. Uno, di un gruppo che è andato via dritto, espulsione, l'Egitto li ha cacciati, quindi vanno via dritti per la strada diritta, nessuno li rincorre, non hanno problemi, entrano in Israele. Un altro, fuga, cioè un altro gruppo è scappato da una schiavitù che riteneva troppo pesante per sé, e gli egiziani, volendoli, essendo questi scappati, con un contingente militare li hanno rincorsi, non con tutto il popolo egiziano, con tutti quanti, il faraone. Cioè, poi il faraone, se fosse morto affogato, il faraone nel Mar Rosso, impossibile che la storiografia egiziana non segnalasse questa cosa. Il faraone era Dio per loro, capite? E che nella successione dinastica dei faraoni egiziani non fosse segnalata se non altro la sua morte in un periodo tendenzialmente corrispondente a quella cosa. Ci siamo, la persona del faraone, con questo, che un contingente militare mandato dal faraone, e quindi che quando la Bibbia dice il faraone e tutti i suoi cavalieri, intende le intenzioni del faraone che ha spedito questi a rincorrerli perché li voleva riportare indietro, questo non possiamo negarlo. Ci siamo? Quindi due tipi di esodo, fuga, espulsione, che vengono fusi insieme in un unico racconto, che è il libro dell'Esodo così come ce l'abbiamo. Il quale libro dell'Esodo finisce di per sé, prepara l'ingresso nella terra promessa, nella quale terra promessa esistevano altri gruppi semitici, no? Cioè Israele quando arriva nella terra promessa non trova la terra bella libera per entrarci, lo dicevamo l'anno scorso, no? Trova che ci sono altri popoli, cioè altri gruppi appartenenti alla stessa razza erano rimasti in Palestina, altri che non avevano più di che sostentarsi erano andati in Egitto. Sono usciti dall'Egitto, chi per fuga, chi per espulsione, e sono tornati in una terra dove hanno trovato qualcuno della loro stessa razza. Da un punto di vista storiografico queste sono le cose più credibili e più percepibili. Ci siamo? Ora, affermare queste cose non vuol dire è falsità quello che è scritto nell'Esodo. Perché? Però io sono anche abbastanza annoiato di dire queste cose perché l'anno scorso le abbiamo dedicato un sacco di tempo, le dico adesso e basta. Cioè, primo, tutto ciò che è vero attraverso linguaggi diversi. Il linguaggio poetico è un linguaggio che dice la verità. Il linguaggio narrativo è un linguaggio che dice la verità di un contenuto, capite? Il linguaggio spirituale è un altro linguaggio che dice anch'esso la verità. Il linguaggio scientifico è un linguaggio che dice la verità. Noi viviamo in una mentalità prevalentemente scientifica che ci tende a far coincidere la verità con la scienza, che è una bella baggianata, una bella baggianata, perché questo ci ha fatto perdere molto del concetto di verità, perché scientificamente o ti metti a motivare l'amore dicendo si muovono dei neutroni nel cervello che si orientano verso quell'altra persona, che poi influenzano gli ormoni che vanno verso... che diventa una roba... uno che sente definire l'amore così dice ma che povertà, però se fosse per la scienza lo descriverebbe così. Allora io dico questa è una parte della verità, non è tutta la verità. La verità dell'amore poi insieme anche al fatto che tu avverti un'emozione, un tipo di emozione interiore, che è qualcosa di più complesso del fatto che si muovano le tue molecole e ti spostino qualcosa dentro di te di 3 centimetri. Ci siamo? Si capisce l'esempio? Cioè noi siamo molto più complessi di quello che la scienza si vuol far credere e siamo molto più completi di quello che la scienza si vuol far credere. La scienza è una parte, io non dico non dice la verità, dico che dice una parte. Dico che quando accade il fenomeno dell'amore tutta questa cosa succede, che le molecole si spostino, che i neutroni facciano un certo tipo di reazione, che gli ormoni abbiano un altro tipo di reazione. Ma che uno riduca il concetto e l'idea dell'amore a questo, allora chiunque tra di noi dice no, questo non può essere la verità. La verità è sinfonica. C'è bisogno di altri suoni, che sono i suoni dello spirito, che sono i suoni della poesia, che sono i suoni della favola. Che sono i suoni della favola. Tutta questa idea della verità sinfonica per accostare la Bibbia è fondamentale. Allora, io dico, scientificamente parlando, forse alcune cose non sono comprovabili e non sappiamo se siano vere. Uno con un atto di fede le può ritenere vere. Non lo sappiamo se scientificamente siano vere. Ma in senso generale possiamo dirle non vere? L'intervento di Dio che libera il popolo da un pericolo, espresso col linguaggio poetico del mare che si apre in due. Possiamo dire che scientificamente non lo posso provare, ma non posso dire non è vero. Non è vero solo da un punto di vista scientifico. Ma un intervento di Dio che ti libera e che fa qualcosa per te, siccome si inserisce dentro quella pluralità di linguaggi, che sono linguaggi poetici, spirituali, esistenziali, narrativi, deve attingere a questo concetto di verità, che è un concetto sinfonico. Io onestamente, di ridurre la verità a un concetto scientifico, vi inviterei ad alzare qualche barriera. Perché nessuno poi lo fa nella vita, è una roba bestiale. Tutti lo fanno con una sorta di acribia, permettetemi di dirlo, su questioni religiose, ma nessuno lo fa nella vita. Cioè gli stessi che sbandierano la scienza come criterio per dire se una cosa è vera o non è vera, sono guidati nella vita, nelle loro scelte, da emozioni totalmente irrazionali. Allora, usi la scienza solo su alcune cose contro cui ti vuoi scagliare. Se no, prima di innamorarti della tua fidanzata, di tuo marito, di tua moglie, dici no, aspetta un attimo, cioè io voglio capire adesso le mie molecole, il mio cervello, cosa stanno facendo. Capite, però, allora io dico, tutti viviamo di una verità, che alcune cose sentiamo che sono vere dentro di noi, alcune parole che ci vengono dette, ne avvertiamo la verità, anche se scientificamente non possiamo sempre comprovarlo. E con questo la scienza ha fatto dei passi da gigante, continua a farli, no? Però è opportuno che li possa fare, questa è una sfida, incrociandosi non solo con la religione, ma con tutti quegli altri linguaggi che sono differenti da lei. Perché io non parlo solo di religione, parlo di poesia. Uno sente una poesia, dice questa cosa, è vera. Rispecchia la realtà? Forse no, ma io sento che è vera. Uno vede un film che gli comunica un'emozione, che è in grado anche magari di guidarlo nella vita. È falsa quella cosa? Eppure il film è stato costruito su una cosa che non era vera. Poesia, teatro, letteratura, cioè c'è tutto un tipo di mondo di cui per fortuna la vita si è, arte, la vita si è nutrita, che ha fornito delle verità, capite? Allora la Bibbia dobbiamo metterla dentro questo alveo. La Bibbia fa parte della poesia, fa parte del racconto, fa parte dell'arte, fa parte anche della favola, quando è intesa correttamente la favola. Della favola, che l'anno scorso usavamo un'immagine, fa dire al padre, fa dire al figlio, guarda il sole che tramonta. E quella è una verità. Non gli dice, ci stiamo spostando di 180 gradi sull'asse terrestre e lentamente scendiamo, e il sole è sempre fermo, ma non senti che noi stiamo scendendo? Cioè, uno che fa così con suo figlio, dico, aspetta un attimo, che vediamo se c'è qualcosa da controllare. E che abbia ragione, io dico, va bene, hai ragione, ma tu gli dici che il sole tramonta. E quella è una verità, capisci? Nel senso complessivo delle cose. E nessuno viene lì a dirti, no, e beh, scientificamente tu non stai dicendo le cose corrette, non devi mica sbagliare tuo figlio. Allora, mentre affronteremo i testi dell'Esodo, li affrontiamo con questa cosa, capite? E cosa volete che vi dica? Veramente si è aperto il Mar Rosso in due parti? Ma come faccio a dirlo? Non c'era, non lo so, può accadere, Dio per me può agire come vuole, io vi dirò il senso di quell'episodio biblico, cogliendole la verità nel suo aspetto sinfonico, cioè l'intervento di Dio. Vi dico cosa dicono oggi quelli che studiano la Bibbia su quell'episodio, relativamente alle alte e alle basse maree che allora c'erano in quella zona dell'Egitto. Ma la verità di quella cosa, allora non è vero. Quindi se non è vero quello, Dio non interviene. Dio non può intervenire con un segno che sia anche fuori da quello che normalmente ci aspettiamo. Perché il senso di questa cosa è questo, no? Io questa cosa non arriverò a dirla. Ma perché non ci credo? Con questo, ne vi affermo l'assoluta verità di un mare che si apre in due, né vi dico non potrà mai accadere, se è accaduto veramente non lo so, Se mi dite, tu credi che sia accaduto in quel modo, io vi dico, io credo che Dio possa intervenire nella storia con delle cose assolutamente impensate rispetto a quelle che noi crediamo. Ok? Se non potesse fare questo, alla fine ci avrebbe lasciato in balia di me stessi, punto e basta, sarebbe un po' triste la questione. Allora, proprio il libro dell'Esodo, che offre tutta questa serie di cose, no? Mosè che scende con le tavole, Dio che comunica le tavole quasi parlando con Mosè, in una relazione a tu per tu, no? Il fenomeno dell'epifania di Dio con questo tuono, queste tempeste che si rivelano sul monte, il mare che si apre, le piaghe d'Egitto. Cioè, l'Esodo è un racconto che si nutre di poesia, che si nutre di arte. Dice falsità? No, spero che abbiate capito, ma non possiamo dire che dice falsità. Dice la verità, nel suo aspetto sinfonico. Impoverire la verità pensando che abbia un solo linguaggio per comunicarsi, e questo dobbiamo starci attenti. Allora, andiamo all'ultimissimo capoverso, così andiamo a chiudere. Là dove dice il libro dell'Esodo, vedete proprio in fondo. Il libro dell'Esodo altro non è che la celebrazione di questo articolo di fede che attesta un intervento fondamentale di Dio nel tessuto delle vicende umane. La fede della Bibbia, infatti, più che sull'analisi di Dio colto nella sua essenza e nella sua sconfinata entità, è basata sulla ricerca della sua rivelazione nella storia. L'arco degli eventi storici è il luogo privilegiato in cui Dio svela il suo volto. Perciò il credo di Israele, anziché essere un'elencazione intellettualistica delle qualifiche astratte di Yahweh, come avviene nella recitazione litanica dei 99 bellissimi nomi o attributi di Allah nell'Islam, è memoriale delle gesta salvifiche che punteggiano il passato di Israele e si riattualizzano come parola di Dio eterna nel presente. Questo penso sia importante coglierlo, no? Il libro vuol raccontare non com'è Dio dal punto di vista speculativo filosofico, che è una domanda che viene dalla cultura greca, ma come agisce Dio? Questo è per tutta la Bibbia. Nella Bibbia una riflessione su Dio come entità astratta, il principio, l'assoluto, non c'è, perché non avevano un mondo greco. C'è qualcosa nel libro della Sapienza, quando Israele si è incontrato con i greci nel terzo secolo avanti Cristo, ma prima non c'è, perché per loro la domanda era: come agisce Dio? Ma non Dio c'è, Dio esiste e com'è, ma come agisce? Questa è la domanda che guida tutto l'Antico Testamento. E questo è uno dei problemi grossi poi per noi, no? Che veniamo da una cultura che è anche di un altro tipo, che appunto è greca, e si domandano a Dio: esiste o non esiste? E com'è? E si può dimostrarlo? Non lo so, con la Bibbia non ci approcciamo a queste domande, ci approcciamo con la filosofia credente. Tomi e tomi sono stati scritti su questo, ma non sono le risposte a questo tipo di domande, non le cerchiamo nella Bibbia. Nella Bibbia cerchiamo come è intervenuto nella storia. Quindi tutte queste sono, come dire, delle specie di fari puntati con direzioni diverse sul libro dell'Esodo, per aiutarvi ad illuminare le pagine di questo testo dalla prossima volta in avanti, quando iniziamo ad affrontarlo. E lo leggiamo e ne rileggiamo il criterio spirituale. Capite? Quindi, Dio che parla a Mosè attraverso il rovetto ardente, rivela qualcosa a Mosè, noi rileggeremo dicendo: ma chi era Mosè? Cosa stava vivendo in quel momento? Queste cose come ricapitano nella nostra vita? Cos'è stata quella rivelazione per lui? Capite? Queste saranno le domande che ci guidano, questa è la lettura spirituale. E non: ma Mosè sarà veramente esistito? Ma quel popolo aveva veramente un capo o non aveva veramente un capo? Ma si può verificare un fenomeno di autocombustione per cui un roveto Sì, perché poi sono queste, cioè ce l'hanno anche fatte studiare, non è che esiste l'autocombustione, sì che esiste, cioè può prendere fuoco un cespuglio nel deserto, ok? Sì, però può continuare ad ardere senza che si brucia, si può verificare questo fenomeno, non ci guideranno queste domande. Ecco, quindi uno sa da cosa è guidato e sa che finalmente facciamo una lettura spirituale della Bibbia, per farla parlare alla nostra vita. Così è anche chiaro. Uno deve sapere che cosa può ricevere e che cosa non riceverà. Non è studio del formarsi del testo, ma è lavoro spirituale sul testo. Perché uno possa andare a casa non con la mente che ha più cultura, ma con il cuore che ha un pochino più di nutrimento. Sarà impostato un po' di. In fondo io vi ho scritto che il prossimo incontro lo facciamo il giorno 28, il motivo di questo spostamento, che è il 29, che è giovedì, quindi faremo il mercoledì l'incontro. Il 29 è l'unico giorno per poter insieme ai giovani incontrare un ospite, un personaggio che viene ad aprire il cammino giovani, poi l'incontro sarà aperto anche a chi ne sarà interessato, no? Con i giovani stiamo facendo un percorso sul tema del viaggio, come modo per leggere il Vangelo di Luca. Questo personaggio che verrà, che è uno che ha molto sperimentato queste cose del viaggio, può venire quel giorno, quindi io mi sono trovato costretto a fare questo spostamento, per cui il corso è il 28 e il 29 la cosa. Dico anche due cose, ora che siete qua tutti, così potete riferirle ad altri, circa il discorso del pellegrinaggio, così sapete qualcosa in più. 9 e 16 aprile sono i giorni. La spesa si aggirerà grosso modo su quella dello scorso anno. Perché la stessa spesa con due giorni in meno? Perché in Egitto occorre prendere dei voli interni per spostarsi. Un volo è quello che dal Cairo porta a Luxor, un altro volo è quello che da Luxor porta da Assuan a Dusimbel. Fare quei tratti con i pullman vuol dire fare 10 ore di pullman ogni volta. Io ho provato una volta, ero con tutti i ragazzi di 20 anni, è già stato pesante con loro. Non credo di ripetere una cosa così con voi, quindi ci si sposta con i voli interni. Questo appunto fa alzare leggermente il prezzo, portandolo a grosso modo a quello dell'anno scorso, con due giorni in meno. L'itinerario prevede l'arrivo al Cairo, un giorno dedicato ai monasteri nel deserto e poi lo spostamento su Luxor, dove siamo insieme al vescovo di Luxor, che è venuto l'anno scorso alla festa della famiglia. Ci fa lui da guida, combina lui le visite che dobbiamo fare, anche i posti dove saremo per pernottare, per mangiare, quindi quando siamo a Luxor siamo con lui. Da Luxor poi andiamo ad Abu Simbel, a Suan, ancora più a sud, e da là torniamo al Cairo per poi ritornare a casa. Quindi un percorso di 8 giorni, con il costo appunto sui 1450, con i voli interni, non soltanto con i voli che ci portano lì. Il motivo dei voli interni sono appunto le grosse distanze che ci sono. Il tema biblico che tratteremo è quello della liberazione, evidentemente. L'Egitto ricorda il tempo della schiavitù, il tempo di rimanere a contatto con una cultura che aveva una fede completamente diversa, un mondo totalmente diverso. La rilettura è questa, quindi dal punto di vista biblico anche l'Esodo ci aiuta al pellegrinaggio nei primi 2 o 3 capitoli, dopo basta, nel senso che il resto non è più in Egitto una volta che escono, quindi non è, per quello che dico, una preparazione molto molto remota, nel senso, le iscrizioni credo di farle partire con l'inizio del mese di novembre e di lasciare 4 mesi di tempo per chi vuol pensarci, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, e con l'inizio di marzo chiuderle in modo da avere poi. No, 25 aprile è impossibile. Era dall'8 al 15, si è spostato di un giorno per gli operativi del volo, dal 9 al 16. Tutto a posto? Buonanotte.